Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Kolbe siamo arrivati alla conferenza 67 del testo pubblicato da Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, queste conferenze ci introducono all'amore sempre più grande dell'Immacolata, ci introducono alla verità, alla vita intima della Nepokalanov, che è servire l'Immacolata. Ecco, questa conferenza numero 67, molto lunga, è stata, diciamo, recitata, è stata fatta, a Roma. Ecco, questa conferenza, ecco, praticamente era una conferenza in cui San Massimiliano era di passaggio a Roma, ai giovani chierici studenti di filosofia che si preparavano al sacerdozio. Ecco, e quindi è una conferenza un po' particolare perché esporta questo spirito dell'Immacolata, questo spirito di Nepokalanov, anche ai confratelli romani. È la formula della santità. La formula della santità. Questo è il titolo. La vocazione, dice San Massimiliano, è un grande dono di Dio passato per le mani dell'Immacolata. Ecco, quindi solo l'Immacolata è madre delle vocazioni religiose e delle vocazioni sacerdotali. Se uno non è tanto devoto, si deve preoccupare un poco perché è l'Immacolata che dà le vocazioni, perché è l'Immacolata che fa i santi, è l'Immacolata che ti prepara all'incontro con Cristo. E quindi ecco l'Immacolata che tu devi ascoltare, che tu devi vivere, che tu devi seguire nel tuo cammino spirituale. La vocazione quindi è un grande dono di Dio passato per le mani dell'Immacolata. E non la ringrazieremo mai abbastanza. Ecco, non la ringrazieremo mai abbastanza. Veramente, l'Immacolata è tutto. E quindi dobbiamo stare sempre con lei. Dobbiamo chiamarla. Solo in cielo comprenderemo il significato di essere sacerdoti. Il sacerdozio è qualcosa di sublime, qualcosa di superiore al pensiero umano, superiore alle nostre forze, superiore anche a quello che pensa il mondo, insomma, ovviamente, non è una funzione, non è uno stato sociale, non è neanche una missione, perché è qualcosa, ecco, che veramente ci lega intimamente a Dio. È un dono, una grazia che richiede la nostra risposta, la nostra corrispondenza. L'Immacolata ci vuole aiutare in questo se ci mettiamo nelle sue mani. Se le affidiamo la vocazione e il sacerdozio, se viviamo giorno per giorno la nostra consacrazione di militi appartenenti all'Immacolata per appartenere anche a Gesù. Quindi ecco, è una militanza il sacerdozio. Dobbiamo essere militi, militari, che si dedicano con tanta perizia e tanto sforzo e soprattutto tanta grazia all'Immacolata e al Signore. L'Immacolata ha formato Gesù nella natura umana. È lei che l'ha formato, ecco, è lei che l'ha plasmato per essere un vero uomo di carne, un vero uomo che si apre al dono di Dio. Lo ha allattato, nutrito, l'ha visto crescere. Ecco perché il sacerdote si deve affidare alla Madonna, perché così ha fatto Gesù. Abbiamo un esempio così eccezionale, così eclatante. Di donazione alla Madonna, di donazione di se stessi alla Madonna, e non possiamo non prenderlo in considerazione, non possiamo non seguirlo. È l'Immacolata stessa che ci chiama a questo. Lo ha guidato nei primi passi, poi nella formazione, come dice San Luca. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, lo ha guidato in tutto, per mano, da bambino. Noi vediamo quelle bellissime immagini, tenerissime, sia dell'Oriente che dell'Occidente, in cui Gesù è portato in braccio da Maria. Gesù è colui che dipende in tutto da Maria. Questa è una voce affettuosa, tenera, bellissima, vera. Certo, non è solo questo. La Madonna non si è fermata a questo, anche se la contemplazione già di questo mistero è qualcosa che ci sconvolge. Dio che sta nelle mani, tra le braccia, nel grembo di una donna, di una creatura umana. Dio vuole questo. Dio vuole questo mistero di protezione, di aiuto, di sostegno a se stesso, come tenera creatura, infantile, infante, è una persona bisognosa. Una persona che non può fare da solo, che ha bisogno di un altro per svolgere la sua missione, per svolgere ciò che è giusto davanti a Dio. Ecco allora che, ecco, in questa situazione capiamo anche tutto l'evolversi della vita di Gesù, da uomo bambino a ragazzo, fanciullo, adolescente, sempre guidato dalla Madonna e poi uomo. Ma mai abbandonato da lei, certe madri sono un po' problematiche, perché adesso sei grande, devi fare da solo, fai tutto da solo. Un conto è viziare il proprio figlio, fargli le cose che invece potrebbe fare da solo, anche quando è maturo. Ma un conto è lasciarlo proprio, abbandonarlo a se stesso. E la Madonna questo non l'ha fatto mai. Ha sempre pregato, si è sempre prodigato, ha sempre sofferto per il suo figliolo. È sempre stata madre, una volta madre, sempre madre. Ecco, una volta madre, martire, diceva San Pio da Pietrelcina, mater martir, perché offre la sua vita sempre per il proprio figlio, anche quando è grande, anche quando è matura, anche quando è anziano, no? Ecco, si sente di dover fare qualcosa per il proprio figlio. Ecco, la sua vocazione la vive così. E così la vive la Madonna, no? Ormai gli siamo stati affidati. Gesù ha voluto esplicitamente che la maternità fosse estesa anche a tutti gli uomini, che la maternità comprendesse anche tutti gli uomini, che la maternità, ecco, fosse un dono da fare anche a tutti gli uomini. Ecco, quindi l'Immacolata si prende cura, ma non solo si prende cura, ma ecco, verso i sacerdoti che sono un po' alter Christus, che ripetono l'opera di Cristo, che proseguono l'opera di Cristo nel mondo, ecco, allora di questi si prende cura in maniera ancora più forte, ancora più particolare, ancora più grande, perché ecco, la Madonna si sente chiamata a formare ancora di più Cristo in loro. Come dice San Luca, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia dinanzi a Dio e agli uomini, e dinanzi alla Madre Santissima che gli ha fatto da maestra. Allo stesso modo l'Immacolata formerà e farà crescere Gesù nei nostri cuori. Ecco la funzione dell'Immacolata, far crescere Gesù nei nostri cuori, farlo sviluppare, portarlo alla pienezza della sua maturità, portarlo alla pienezza dell'incarnazione, portarlo alla pienezza della missione, portarlo alla pienezza della vita divina in sé. Ecco la funzione eccezionale, grandiosa, superiore dell'Immacolata. Ci deve aiutare e ci può aiutare e ci può aiutare, ci vuole aiutare. Solo l'Immacolata ci aiuterà nella fedeltà e nella perseveranza. Chi è perseverante? Chi è devoto di Maria? Solo costui potrà essere veramente grande davanti a Dio. Chi ha seguito i consigli di Maria? Chi è stato sempre con lei? Chi ha voluto ascoltare le sue parole? Ha voluto dedicarsi completamente a lei. Come San Massimiliano, veramente è stato un esempio eccelso. San Massimiliano di devozione alla Madonna, l'ha conosciuta, l'ha fatta conoscere, ha voluto che tutti la conoscessero. Ecco, non si è risparmiato mai, neppure per un istante, per ecco, compiere quel ministero che la Madonna gli ha affidato. È cresciuto con la Madonna. Ogni attimo può essere l'infinito, no? Però se noi viviamo, ecco, un attimo sbagliato, quell'infinito è sbagliato, capito? Ecco. Quindi ogni attimo dobbiamo con tutto il cuore essere ossequienti, obbedienti, vincolati alla Madonna, Ecco, non perdendo il tempo in cose inutili, non perdendo il tempo in presunzioni, orgoglio, prepotenze, falsi piaceri, no, ecco, solo le cose che piacciono alla Madonna, fare quello che a lei piace, veramente stare in comunione con lei, offrire tutta la nostra vita a lei, la formula della santità. Come si fa a perseverare? È molto semplice, annullare la propria volontà per fare la volontà di Dio. Ecco, annullarsi non significa non essere più uomo, ma semplicemente far posto alla Madonna e quindi fare ancora molte più cose di quelle che potremmo fare da soli, fare molto di più di quello che noi pensiamo di fare, ecco, per conto nostro. Pensiamo di essere bravi, di essere superiori, di essere forti, ma ecco, l'Immacolata è molto più grande, molto più forte, molto più potente. Quindi dare lo spazio alla Madonna significa veramente guadagnarci, perché significa fare cose ancora più grandi di quelle che noi possiamo immaginare o pensare, no? Quindi togliere la nostra volontà e fare quella dell'Immacolata è la cosa, ecco, più grande, più eccelsa che veramente possiamo fare. E possiamo donare a Maria Santissima. Adesso scrive sulla lavagna S uguale V piccola uguale V grande. La santità significa, quindi, si raggiunge la santità quando la volontà della creatura V piccola è uguale e si unisce alla volontà di Dio V grande. Ecco, quindi un'equazione piuttosto semplice. Un'equazione fondamentale che fonda la santità. La santità significa raggiungere la santità quando la volontà della creatura V è piccola e si unisce alla grande volontà. L'Immacolata, la piena di grazia, è stata sempre unita alla volontà di Dio. Da tutta l'eternità era nel pensiero di Dio, che l'ha voluta così santa e perfetta da corrispondere nella maniera più completa. Ecco, la Madonna ci dà l'esempio di cosa vuole Dio per noi, no? La Madonna ci dà l'esempio di ciò che è stata la santità per noi, no? Di ciò che dovrebbe essere la santità per noi. È unirsi strettamente alla volontà di Dio, come ha fatto lei, come è stato per lei, unirsi strettamente alla volontà di Dio. Dominus tecum. Questa equazione si traduce per la Madonna in Dominus tecum. Il Signore è con te. Lei c'è, ma anche Dio c'è e il Signore è con lei. Ecco, questa cosa che gli dice l'angelo sottolinea la grandezza, la perfezione a cui è giunta Maria Santissima. Però Dominus tecum è anche per noi, eh? È anche per noi, è un impegno anche per noi. Fiat mihi, secundum verbum tuum. Se Dominus mecum, fiat mihi, secundum verbum tuum. Ecco, la tua parola prende posto in me. La tua parola si sviluppa, si esprime completamente in me. Fiat voluntas tua. Unirci alla volontà di Dio nell'obbedienza è il sacrificio più grande, più costoso della nostra natura. Ma anche quello a Dio più gradito e ci mette sulla via percorsa dall'Immacolata dietro il suo esempio. Chi sa vedere nell'ubbidienza la voce di Dio dell'Immacolata trova più sicuro il cammino, senza sbagli o incertezze. È più sicuro il cammino con l'Immacolata. È più santo, è più glorioso, è più forte. Ecco, è qualcosa che supera ogni stato. Ogni strategia, ogni pensiero umano. Chi sa vedere nell'obbedienza alla voce di Dio dell'Immacolata trova più sicuro il cammino, senza sbagli o incertezze. Ecco, certo, si possono essere difficoltà grandi, anche enormi, anche superiori alle nostre forze, però c'è l'Immacolata che ci guida, l'Immacolata che ci sostiene, l'Immacolata che ci vuole, che ci ama, che farà di tutto per, ecco, renderci santi come lei è santa, eh? E allora non dubitiamo di affidarci a lei. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 67 di San Massimiliano Maria Kolbe agli studenti francescani di Roma, del Serafico, tenuto a Roma nel 31 gennaio 1936. Ecco, quindi siamo anche un po' in tempo, quasi natalizio, beh, è passato da poco, ecco, prima, quasi poco prima della festa, della presentazione del Signore. E fa questa esortazione ai giovani frati che erano sulla via della preparazione al sacerdozio per esortarli alla santità, alla santificazione. Abbiamo detto che, ecco, è la Madonna la mediatrice della santità, perché lei è stata mediatrice del sacerdozio di Cristo, l'ha portato, l'ha sviluppato, l'ha fatto crescere, gli ha donato un'umanità, ecco, formata un'umanità consapevole di sé, un'umanità. Ecco, cresciuta, adulta, ecco, aperta, ecco, alla vita divina, ecco, era già Dio lui, però, ecco, l'umanità doveva essere sviluppata, e quindi anche, ecco, le facoltà intellettuali, morali, certamente queste andavano pure considerate, no, in Gesù, no, che ci sia un'imperfezione in Gesù, non c'è nessuna imperfezione, però lo sviluppo umano, il cammino umano conosce delle tappe, fisiche e anche intellettuali, morali, certamente sorprendeva, ecco, già da fanciullo, perché si trovava in mezzo ai dottori a 12 anni a insegnare nel Tempio, e questa era una cosa che ovviamente nessun suo coetaneo poteva fare, però, insomma, quando i genitori vanno a prenderlo, lui si sottomette, va con i genitori, erat subditus illis, era soggetto a loro, si assoggettava a loro perché era giusto a quell'età avere, diciamo, questa forma di sottomissione. Ecco, poi dopo, ecco, dirà, ecco, non sapevate che dovete fare le cose del padre mio, devo fare, no, ecco, il suo padre è in cielo, è quel padre dei cieli, però, ecco, umanamente lui deve anche stare alle tappe di crescita, di formazione, le tappe che Dio stesso ha stabilito per la creatura, perché ha voluto farsi uomo, farsi creatura, e quindi anche lui è soggetto alla crescita umana e spirituale. E l'intermediaria, ecco, la causa di questa crescita è la Madonna, l'Immacolata. Quindi anche noi, ecco, su questo esempio così glorioso, così grandioso, così santo, così vero, dobbiamo affidarci all'Immacolata. Voi siete giovani, dice San Massimiliano, quindi pieni di entusiasmo, e non dovete scoraggiarvi dinanzi alla vastità dell'impresa. Certo, un giovane magari è tutto pieno di forze, no? di intelligenza, di lucidità. Però poi c'è questo fatto che davanti alle prime difficoltà magari si scoraggia, vede che la realtà è diversa dall'ideale. Quello che gli si presenta davanti agli occhi è diverso da quello che ha studiato sui libri, magari, no? Quindi la pastorale va pure un po' adeguata, ecco, non che si deve diminuire il messaggio evangelico per la gente, no? Ma ecco, cercare con sforzo di portare la gente a un livello un po' più elevato, ecco, della spiritualità, della fede, ecco. E questo non sempre è facile, non sempre è facile. Poi c'è lo scontro con le autorità, con il mondo, con gli nemici proprio della Chiesa. Ecco, San Massimiliano fondò la milizia dell'Immacolata proprio perché vide i massoni che facevano una processione blasfema in San Pietro portando lo stendardo di Satana che schiaccia San Michele Arcangelo. Quindi il contrario di quello che è l'iconografia tradizionale cristiana, di quello che è l'iconografia anche biblica, no? San Michele schiaccia il demonio. Voi siete giovani, quindi pieni di entusiasmo, non dovete quindi scoraggiarvi davanti alla vastità dell'impresa. C'è un'impresa grande da costruire, però c'è la Madonna che ci sostiene. Vedere tanti popoli pagani, milioni di anime che non conoscono Dio o lo conoscono male. Anziché sgomentarvi, deve infiammarvi all'apostolato. Ecco, fare un apostolato vero, un apostolato carismatico, un apostolato sostanziale, che dice le verità fondamentali del cristianesimo, che Gesù è Dio, che è figlio del Padre, che viene dalla madre, umana, che è la Madonna Immacolata, che sofferto qui nella terra, sulla terra, e vuole portarci tutti alla vita eterna. Ecco. Alcuni lo conoscono male, ci sono le sette eretiche, purtroppo, derivanti quasi tutte dalla riforma luterana. Ecco. Ma ci sono anche altri eretici, ci sono i monofisiti, ecco. Ci sono i nestoriani, che sono reduci di antiche eresie antiche. Poi ci sono gli islamici, i musulmani che sì, hanno una certa venerazione per Cristo, però per loro non è Dio, no? E anche altri gruppi religiosi, testimoni di Geova, i mormoni, anche per loro Gesù non è Dio, Dio è solo Geova. Hanno un monoteismo rigido, proprio come gli islamici. Questi gruppi simil cristiani, insomma, che poi hanno rinnegato il cristianesimo, la fede in Cristo. E sono loro, però dobbiamo anche noi insomma, dare l'esempio anche a questi, senza sgomentarsi, portare alla vera fede le persone, per non parlare delle sante gnostiche che non sono neanche proprio cristiane, non credono in Cristo Dio, ma fanno di Cristo una specie di spirito, di eone, ecco, di emanazione così eterea, no? Intramondana, poi sono i massoni questi, no? Che hanno una religione molto molto immanente. Dio è solo l'architetto dell'universo, quindi non è una perfezione assoluta in sé per sé, è solo un grande lavoratore. Loro si vantano di essere i lavoratori, i costruttori del tempio, Hiram, grande architetto che fece il tempio, no? I discendenti di Hiram sarebbero i massoni, da cui Meson, la casa, quelli che costruiscono le case. Ma insomma, ridurre Dio a un costruttore, a un autore di progetti e di invenzioni, infatti, vedete la società moderna che impronta massonica, no? Tutto tecnologico, tutto scientifico, tutto basato sulla ricerca empirica. Tutto basato, ecco, sul l'aggio materiale. Lo spirito però non c'è, queste cose, no? Si vede subito, ecco. Non c'è proprio lo Spirito Santo, non c'è l'anima, ecco, che è la cosa più preziosa che abbiamo avuto, che ci assomiglia a Dio, no? C'è solo il fare, il tecnicismo assoluto. Purtroppo siamo infettati da questo pensiero. Però ecco, possiamo vincere con l'aiuto dell'Immacolata, come ci dice San Massimiliano. Per convertire tutto il mondo, Gesù prende solo 12 apostoli. E voi siete più numerosi, e fece qui un sorriso. Certamente. Siamo ancora più numerosi degli apostoli, perché la Chiesa sia in crisi. È un discorso che si fa sempre, tutti i piccoli gruppi, purtroppo anche quelli settari. Beh, gli apostoli sono 12, sì, però la Chiesa è una, non è che possiamo fare 50 chiese, o 1.000, non so quante sono adesso, tutte quelle che si ispirano a Gesù Cristo. pare che sono più di 20.000 i gruppi religiosi, dicevo, un sacerdote studioso, un po' di ecumenismo, circa 20.000 gruppi piuttosto autonomi, si rifanno tutti a Cristo, sì, però tra loro non si possono vedere, non sono uniti. Gli Stati Uniti è talmente liberale la società che chiunque ha un po' di soldi fonda una chiesa, si compra una cappella e fonda una chiesa per conto suo. E lo Stato lo riconosce, basta che paghi le tasse e lo Stato riconosce tutto. Non è che ci si chiede il criterio di verità qual è, no? E lì la verità è i soldi, no? Quindi se uno paga è vero, se uno non paga non è vero. San Francesco ragionava proprio al contrario, esattamente al contrario. Siccome Gesù è nato povero, io voglio essere povero, non voglio toccare i soldi. San Francesco non sarebbe stato accettato nella legislazione degli Stati Uniti di oggi, no? Perché se non paghi puoi andare avanti. Ecco. Però, guarda caso, oltraggio della nemesi storica, proprio le maggiori città degli Stati Uniti, nel sud del paese, no? Dove sta la California, no? Il Nuovo Messico, ecco, l'Arizona, lì le città sono state fondate tutte da francescani, no? San Diego, San Francisco, San Luis, ecco, Los Angeles, no? Ecco, sono tutte città francescane, si può dire. Quindi in barba all'economicismo, al liberalismo che pretende solo di fondare anche la religione sui soldi. Non dobbiamo confidare in noi stessi, ma nell'aiuto di Gesù e dell'Immacolata per essere strumenti idonei nelle loro mani. Ecco, strumenti idonei nelle mani dell'Immacolata di Gesù. Ci conforta il pensiero che il bene è più contagioso del male. Eh sì, siamo circondati da male, poi il telegiornale ci mette il carico pure da mille, perché tutto quanto va male, sono guerre, sono persone cattive, malvagie, che vogliono ucciderci. È il bene più grande, anche se è silenzioso, non si fa pubblicità. Cominciamo quindi con fiducia e continuiamo, perché Dio vuole tutti salvi e perciò Gesù è morto sulla croce. Vediamo la grande potenza della stampa. Ecco, qui aveva molta fiducia nella stampa. Oggi c'è un po' più di flessione su questo, a parte che ci sono i media, noi canali di informazione che non sono la stampa, sono video, soprattutto video. C'è la civiltà dell'immagine. E se ci sono quelli che usano la stampa per il male contro la Chiesa e la religione, noi dobbiamo moltiplicare gli sforzi per diffondere il bene, per far conoscere Dio e la redenzione, far conoscere Gesù, l'Immacolata e il destino eterno di ogni anima. Ecco, solo per questo dobbiamo usare la stampa, non per divertirci, non per fare esercizio di retorica, esercizio di bravura. Ecco, vantarci davanti a chi poi, se è Dio che ci guarda, ecco, dobbiamo fare semplicemente la volontà di Dio, diffondere il bene, far conoscere Dio la redenzione, far conoscere Gesù l'Immacolata e il destino eterno di ogni anima. Conoscere bene anche la morale, magari ci fossero dei corsi di morale, dei corsi di spiritualità, di ascetica, no? Dei corsi di storia della Chiesa, di patristica, ecco, la storia magistra vita est. E quindi la comunicazione moderna dovrebbe servire soprattutto a questo. Purtroppo serve a veicolare invece cose viziose, cose che fanno male all'anima, cose che fanno male anche al corpo, vendite di cose strane, e anche dottrine false. Purtroppo, quando nel web, ecco, così chiamato, no? Nello spazio elettronico dove noi possiamo inserirci. E possiamo ricevere, ecco, anche cose un po' di tutti i tipi, ci si inserisce, soprattutto il maligno che è più furbo, perché il maligno conosce le tecniche umane più di noi, no? Più di noi, quindi ci inganna più facilmente. Per vincere, gli strumenti sono sempre gli stessi: la preghiera, i sacramenti, la penitenza, la meditazione. L'uomo non è cambiato, sì, sono cambiate le tecnologie, però se noi stiamo sempre appresso a queste cose e non curiamo l'anima, alla fine perdiamo gravemente terreno e ci affidiamo invece proprio all'opzione del demonio. Ci affidiamo al suo inganno. Guarda, trasmissioni che sembrano apparentemente scientifiche, poi ci portano lontano, lontanissimo da Dio, dalla rivelazione, dalla morale cristiana, dalla fede. È una cosa terribile questo, perché il Signore continua a parlare, ma noi non vogliamo ascoltarlo, perché ci lasciamo abbindolare da chi ha più potenti mezzi di comunicazione. Poi la coscienza esiste sempre dentro di noi, grazie a Dio. Il discernimento non finirà mai, però oggi la battaglia ferve sulla comunicazione. Dicono che è proprio la guerra più grande oggi, proprio sulla comunicazione. Ci sono questi grandi canali internet, no? Quando uno dice qualcosa che non va ai padroni, a quelli che comandano, che gestiscono la comunicazione, subito tagliano la comunicazione, no? Sospendono, non so, YouTube, gli altri canali, Twitter, no? È successo anche al presidente degli Stati Uniti. Gli hanno chiuso il canale Twitter perché poteva fare dichiarazioni che offendevano chissà che l'opinione pubblica, no? Addirittura il presidente degli Stati Uniti, no? Quindi figuriamoci quanto male si può fare con queste cose. Non solo impedendo alle persone buone di parlare, di comunicare, ma anche diffondendo, e soprattutto diffondendo notizie false, cose false, dottrine false, un'etica falsa, che disorienta i giovani, ma disorienta tutti, anche le generazioni più mature, davanti a un peccato esportato, difeso e addirittura pubblicizzato. Certamente tanti si sentono smarriti, perché l'autorità sembra che non esista più, solo la libera espressione, oppure l'autorità serve per conculcare i buoni, come è servito Hitler per fare il campo di concentramento in cui ha perso la vita a San Massimiliano, ma a questo non ci deve preoccupare, no? Siamo nell'eternità, già da adesso, se vogliamo, se osserviamo la volontà di Dio. Ci fermiamo qui per la seconda parte, cari fratelli, e riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 67 di San Massimiliano, tenuta dagli studenti del Serafico il 31 gennaio 1936. Ecco un tempo di passaggio di San Massimiliano per Roma, ecco, per il suo antico studio teologico. E ha fatto una conferenza ai giovani che si preparavano al sacerdozio. Dunque, San Massimiliano è tanto vicino, insomma, ai nuovi mezzi di comunicazione, la stampa soprattutto. Quindi ne ha usate di più moderni per diffondere il messaggio dell'Immacolata. Se ci sono quelli che usano la stampa per il male, scrive San Massimiliano, contro la Chiesa e la religione, noi dobbiamo moltiplicare gli sforzi per diffondere il bene, per far conoscere Dio e la redenzione, far conoscere Gesù, l'Immacolata e il destino eterno di ogni anima. Ecco, Gesù, l'Immacolata, il destino eterno di ogni anima. È bene che questo si sappia, no? Perché chi vuole possa convertirsi. Quando ero studente qui a Roma, andavo pensando che il servizio postale è lento, costoso per la diffusione dell'apostolato mariano. Che non ci possa essere un mezzo più celere e adatto? Così mi viene in mente che sarebbe bello poter lanciare pacchi di stampa mariana nelle diverse città e un gruppo di militi pronti a distribuirli. Ma come fare in concreto? Ne parlai a un padre gesuita, mio professore di fisica alla Gregoriana, il quale mi incoraggiò nell'idea. Un padre gesuita, e gesuiti come erano propensi all'apostolato, anche spiccio, anche immediato, vedete come erano una volta. Quando gli presentai il progetto, lo volle esaminare a fondo per alcuni giorni e dopo me lo restituì dicendo che in teoria andava tutto bene, solo bisognava trovare qualcuno che volesse spendere per realizzare questi razzi. Qui ebbe una venatura nella voce. È vero che abbiamo cominciato con macchine che andavano a manovella, ma allora non si poteva fare diversamente. Beh, erano i mezzi di allora, San Massimiliano ha usato i più moderni. L'Immacolata ben merita il meglio del rotativo per accelerare e crescere la diffusione delle sue glorie e privilegi. Cioè, più si diffonde l'Immacolata, ecco, di questo era convinto San Massimiliano, più si diffonde la Madonna, più si diffonde Gesù nel mondo, perché la Madonna questo fa. Il mondo è grande, i popoli aspettano, non possiamo tardare. Anche San Paolo dice che bisogna riportare ogni intelletto allo seguito della fede, all'obbedienza della fede e alla conoscenza di Gesù, nostro Signore. Questa è la vita eterna, che conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Ecco, è la preghiera sacerdotale di Gesù, capitolo 17 di Giovanni. Come la filosofia è ancella della teologia, così la scienza deve essere a servizio della fede. Vale a dire oggi, sì, questo ai nostri potenti, politici, gli economisti. La scienza deve essere a servizio della fede. Certo, la fede è la scienza regina, la scienza di Dio, la teologia, no? Ecco, dove si conosce Dio. E invece la scienza è un po' per le cose umane, per la tecnologia, per quello che passa, in fondo, no, è anche grande, perché ci serve a vivere bene in questo mondo, perché non diventi un feticcio, diventi un idolo, come oggi lo scientismo, la scienza superiore a tutto, tutto deve servire alla scienza, ecco, la scienza è la nuova regina, la nuova madre, la nuova maestra, a cui tutti devono darsi, dedicarsi per essere salvi, per essere sapienti, ma questo è un grave errore, no? È proprio spostare la creatura e metterla al posto del creatore. Non ci può essere il contrasto tra scienza e fede, ovviamente la vera scienza, non quella interessata e pagata dagli stati o dalle case farmaceutiche per avere ancora più introiti, guadagno, potere. No, questa è una falsa scienza, cioè una pseudoscienza, una semiscienza che c'ha qualcosa di vero, perché magari qualcosa fa, però poi la finalità sua non è quella del bene dell'uomo, non è quella di rendere gloria al creatore, ecco, ma è quella di fare gli interessi di pochi. Non ci può essere contrasto tra scienza e fede, perché Dio è uno, autore di tutto il creato, nell'universo, in tutte le creature, ha lasciato la sua impronta. Assistiamo al rapido progresso della scienza, nuove scoperte, nuove invenzioni, il treno, la luce elettrica, ecco, fermo San Massimiliano, a queste che pure sono grandissime, grandiose, il treno, la luce elettrica, chi non sa, chi non capisce che nei tempi in cui ci furono queste invenzioni, veramente ci fu una rivoluzione nella vita sociale, nella vita culturale degli uomini. Assistiamo al rapido progresso della scienza, il grammofono, adesso la radio. La scienza deve progredire per il bene dell'umanità. Non è fantasia pensare che arriverà a ritrovare la voce di Gesù sulle rocce, sulle case della Palestina. Addirittura lui pensa questo, ancora non ci siamo arrivati, ma c'è qualcuno che già lo dice, no? Siccome questa voce, questi suoni stanno nell'universo, no? Queste onde, insomma, non è che si sono perse, ci sono ancora, chissà dove stanno, però si possono forse ritrovare. All'epoca Lanov si richiede la collaborazione di tutti per servire meglio all'Immacolata, come militi a lei consacrati. Tutti sono utili e valorizzati per la funzionalità di ogni reparto e per invogliare la partecipazione. E l'interessamento di ognuno è stata collocata la cassetta dei suggerimenti. Ecco, beh, certo, il capitolo è sempre stato utile per la vita religiosa, capitolo dei monaci, capitolo dei frati. Adesso la cassetta suggerimenti era molto pratico, San Massimiliano, siccome aveva bisogno di consigli in tempo reale, in tempo utile, e allora ecco questa cassetta, invece di convocare il capitolo, era sempre pronta a dare qualche consiglio. Chiunque ha un'idea, un suggerimento per migliorare il lavoro di un reparto, lo scrive e lo mette in questa cassetta, poi il comitato lo discute, si consultano i periti, se il suggerimento è valido passa all'atto pratico. Così tutti si sentono impegnati a servire meglio l'Immacolata e rendere più efficace il lavoro. Perché se si va per l'Immacolata, l'Immacolata stessa ispirerà i pensieri buoni, i pensieri giusti, e l'Immacolata ci tiene, no? Ci tiene che venga conosciuta la verità. E quindi chi si impegna per lei poi presto o tardi cambia. Si impegna di più, diventa a parte più santo, ma anche più utile, più tecnicamente produttivo. Perché l'Immacolata è così, è una donna, non ci dimentichiamo mai. Quindi ha tutta la capacità e la praticità del genio femminile, che è così sviluppato, per le cose soprattutto più pratiche, per le cose della propria famiglia, per le cose che più ha a cuore, che il cuore della donna è grande, perché deve governare l'intera casa, l'intera famiglia. Pensiamo al cuore di Maria, che deve governare l'intera casa di Cristo, che è la Chiesa. Il Signore gli ha affidato le chiavi, gli ha affidato la gestione, e lei gestisce da buona madre tutta la Chiesa, perché si sviluppi, perché non perda il senno, perché non perda il senso dell'orientamento, ma si dedichi al Signore. Quindi possiamo essere tranquilli per quante magagne, quante brutture ci si possano essere nella Chiesa, devianze anche dalla fede, dalla retta fede, vediamo ogni giorno questa, però se ci affidiamo all'Immacolata siamo certi di rimanere nella verità, nella vita che il Signore ha stabilito per noi. Conosciamo noi l'Immacolata, sempre vittoriosa, possiamo comprendere il significato di Madre di Dio, la più umile di tutte le creature, chiamata a questa dignità eccezionale, da essere imparentata con la Santissima Trinità. Dio si fa uomo, entra nella storia degli uomini e si sceglie una madre da cui prende la natura umana per opera dello Spirito Santo. Ecco il tema del Natale, no? Il tema del Natale, chi è l'Immacolata? È questa grandezza a servizio di Dio. Noi possiamo vedere Dio solo attraverso l'opera e gli occhi fiduciosi, pieni di speranza e di carità dell'Immacolata. Non possiamo fare altrimenti, perché è lei che è stata scelta, no? Per essere questa testimone privilegiata del Signore del mondo. Gesù viene a salvare gli uomini e vediamo in che grado, pieno e meraviglioso, santifica la Madre sua. Di alcuni santi si dice che hanno ricevuto l'amore infuso. Pensiamo all'Immacolata, investita dell'amore infuso, elevata all'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, inserita nella Santissima Trinità. La lode e l'adorazione dell'Immacolata glorifica Dio più di tutti gli angeli e di tutti i santi. Dove metteremo noi l'Immacolata? La Madonna riceve il Figlio dal Padre e concepisce per opera dello Spirito Santo. Vediamo come la Madonna quindi è inserita perfettamente nella Santissima Trinità. Questo è vero, appare proprio dal messaggio biblico, appare dal capitolo 1 di Luca. È la prima espressione della Santissima Trinità. I nomi della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono nell'Annunciazione. Sono nell'Annunciazione. Noi li conosciamo per mezzo dell'Annunciazione fatta a Maria Santissima. Ora conosciamo i nomi della Santissima Trinità, non li conosciamo altrimenti che da lei. Del resto, quanti secoli lodiamo Maria Santissima come figlia dell'Eterno Padre, madre dell'Eterno Figlio, sposa dello Spirito Santo? Sappiamo inoltre che l'incarnazione del Verbo è l'opera straordinaria di Dio e Maria Santissima è inserita nel mistero dell'incarnazione. Dio, per farsi uomo, ha scelto la via di Maria Santissima come risulta dalle parole dell'angelo. Ecco. Conosciamo quindi la Trinità solo per Maria Santissima, perché lei è inserita nel mistero trinitario, è inserita sin da sempre, però è espressa questa unione, questo inserimento proprio nelle parole dell'angelo, no? Lo Spirito Santo scenderà di te, il figlio che nascerà sarà chiamato figlio dell'Altissimo, ecco, che sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, Dio lo porrà sul trono di Davide, suo padre. E il suo regno non avrà fine. Ecco, è tutto, ecco, una dinamica trinitaria che si esplica attraverso Maria Santissima. Gabriele, infatti, la saluta piena di grazia. Che significa piena di grazia? Piena di Dio. La grazia, infatti, è la vita divina partecipata a noi, povere creature. Perciò aggiunge, il Signore è con te, benedetta fra tutte le donne. Maria, nella sua grande umiltà, andava pensando cosa volesse significare un tale saluto. E Gabriele, quasi a fortificarla per l'annuncio del grandioso mistero, la rassicura. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio, e gli metterai il nome Gesù. Questi sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Disvela dunque alla Madre di Dio, l'angelo, il santo mistero dell'incarnazione, quello della Santissima Trinità insieme. Sono i due grandi misteri che fondano la fede cristiana. Chi non crede nella Trinità oppure non crede nell'incarnazione non è cristiano. Ecco, la Madonna ovviamente li esprime tutti e due insieme, no? In questa espressione, esperienza dell'incarnazione. E tutta la Trinità Augusta interviene nell'opera dell'incarnazione, il mistero nascosto nei secoli e ora attivato, attuato nella pienezza della grazia. Mai abbastanza mediteremo le parole di Gabriele. Come potremmo comprendere la grandezza di Maria? San Tommaso d'Aquino parla di dignità quasi infinita. E Maria è chiamata, innalzata nel mistero della Santissima Trinità. Dignità infinita, quasi infinita. Cioè, veramente, padre Emanuele Testa dirà la quaternità. Maria ha formato la quaternità insieme alla Santissima Trinità, perché è talmente in alto che si può dire parte integrante, perenne, della Santissima Trinità. Gesù è figlio di Dio e figlio di Maria. Il Padre Celeste e Maria hanno lo stesso figlio, Gesù, lo stesso oggetto di generazione eterna dal Padre, temporale della Madre. Questo è un concetto pure altissimo. Maria ripete la generazione di Gesù, ciò che fa il Padre nell'eternità, Maria lo fa nella storia. È come un padre che genera, no? Genera da se stesso. Ecco. La Madonna non lo fa da se stesso, lo fa per Dio, ma ecco. Ripete esattamente quello che fa il Padre Eterno, nei confronti del Figlio. Lo stesso oggetto di amore, e questo ci fa intravedere la dedizione, la potenza di amore di Maria verso Gesù, colei dalla quale è nato Gesù, che è il Cristo, come dice il Vangelo. Maria partecipa sulla terra all'amore paterno di Dio riguardo Gesù, dilatò, prolungò e continuò sulla terra l'amore del Padre, aggiungendovi l'amore della Madre, anche più grande secondo lui. Beh, questa è un'espressione, no, forse un po' esagerata, però è entusiastica, no? Cioè, all'amore del Padre aggiunge anche l'amore della Madre. Ecco, con sentimenti materni eccezionali di sangue e di affetto. Nel battesimo di Gesù, nella trasfigurazione, il Padre proclama: questo è il figlio mio prediletto, presentandolo al mondo. E anche Maria può dire: Gesù è l'oggetto del mio amore, delle mie cure. A Betlemme, in Egitto, a Nazareth, ovunque e sempre, il Padre, il Figlio e lo Spirito guardano con divino compiacimento questa creatura privilegiata, capolavoro della creazione, nell'ordine della natura e della grazia. Non so come dirlo in italiano. Maria Santissima è sposa, o altra cosa, dello Spirito Santo. Maria Immacolata, sempre piena di grazia, piena di Dio, in due circostanze, è investita dello Spirito. A Nazareth, nel giorno dell'Annunciazione, nel Cenacolo, il giorno di Pentecoste, quando era in preghiera con i suoi discepoli. Ma è Gesù il Redentore del corpo mistico e noi siamo i suoi membri. Quindi sempre Gesù, il senso di Maria, il senso della nostra vita cristiana, della nostra vita e di tutto il mondo. Dobbiamo annunciarlo e viverlo in questo Santo Natale. Beh, Santo Natale a tutti, cari fratelli, che il Signore vi accompagni. Questo Santo Natale possiate ricevere la grazia di Dio per mezzo di Maria Immacolata. Ave Maria, cari fratelli.